Vangelo di Matteo, capitolo 20. Nel precedente capitolo, se ricordate, si era concluso con la frase «Molti dei primi saranno gli ultimi i primi». E l'avevamo già spiegata. Però praticamente il capitolo 20 è tutta una spiegazione di quella frase lì. Quindi, anche se ci sono diversi episodi, diverse tematiche, in realtà va letto come chiave di lettura, come spiegazione di quella frase. La parte più grande la prende la parabola del padrone di casa che esce al mattino presto, trova degli operai per andare a lavorare nella sua vigna, poi esce di nuovo a metà mattina, esce a mezzogiorno, esce di nuovo nel pomeriggio, esce anche un'ora prima del tramonto e trova ancora qualcuno disoccupato e li manda tutti nella vigna, concordando un pagamento per i primi di un denaro e gli altri dicendo quello che sarà giusto vi darò. Poi alla fine del lavoro chiama per dar la paga, cominciando dagli ultimi, ecco perché questa cosa degli ultimi primi, e paga a loro un denaro, quindi quelli che avevano lavorato per primo si aspettano di avere di più. In realtà arrivati a loro hanno anche loro un denaro e iniziano a mormorare contro il padrone dicendo come mai noi che abbiamo lavorato tutta la giornata sopportando il caldo della giornata eccetera eccetera, perché abbiamo avuto come questi altri. Questa è la parabola in sé. La spiegazione è ovviamente deve essere intesa nel senso spirituale, perché è proprio l'inizio della parabola che dice il regno dei cieli è simile a un padrone di casa. Quindi non è che sta raccontando una parabola per dire che le persone nel mondo del lavoro si devono comportare in questa maniera, cioè non è una parabola che racconta un modo di gestire i lavoratori, per capirci, no? Perché se lo intendiamo così, è chiaro che da un certo punto di vista non si può dare torto a quelli che, avendo lavorato tutta la giornata mentre gli altri hanno lavorato solo un'ora, prendono uguale, sembrerebbe non giusto, no? E quindi uno dice, ma va bene, il padrone può essere anche generoso, però alla fine quelli che hanno lavorato un'ora sola sono stati avvantaggiati, perché sono stati tutto il giorno a fare niente, l'ultima ora hanno lavorato e quindi hanno preso come gli altri, no? Quindi non ha senso interpretarlo in senso letterale, ma va chiaramente interpretato in senso spirituale. Allora, in senso spirituale bisogna intanto capire, è chiaro che il padrone di casa non c'è molta difficoltà, ogni volta che Gesù dice questo, il padrone di casa è Dio, quindi lui stesso, che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Allora, prendere a giornata, era una modalità tipica del lavoro, ancora adesso per i lavori magari di campagna ci sono i giornalieri, no? Quindi, però era una modalità tipica del lavoro di allora, cioè non esistevano dei contratti di lavoro come adesso, con cui è dipendente di un'azienda o cose del genere. Chi aveva bisogno andava nella piazza del paese, vedeva tutti quelli che erano disponibili, braccianti, a lavorare e diceva me ne servono 10, e prendeva 10 andava e gli dava la paga della giornata. Però in realtà in senso spirituale questo vuol dire intanto il padrone di casa che esce all'alba, cioè esce presto, dopo la notte. La notte che cos'è in questo caso? È chiaro che questo regno dei cieli è sempre collegato alla salvezza, perché il regno dei cieli sarebbe il regno dove non c'è più la morte, la malattia, eccetera, eccetera, no? Quindi il padrone di casa è Gesù che esce all'alba. Perché esce all'alba? Perché Gesù è il sole che sorge da oriente nelle scritture, quindi il sole quando sorge? All'alba. Quindi esce all'alba perché prima che venisse Gesù nel mondo era un'eterna tenebra, in quanto dopo il peccato di Adamo il mondo era sottoposto alla caducità, cioè al fatto che tutto muore, tutto si dissolve, tutto si corrompe e quindi niente è eterno. Finché non è arrivato Gesù non c'era luce nel mondo, perché se voi ricordate all'inizio di tutto, proprio della Genesi, la prima creazione di Dio è stata quella di creare la luce, quindi creando la luce ovviamente ha creato la vita. Ma nel peccato originale l'uomo ha condannato tutta la creazione alle tenebre, perché prima non c'era la morte, la malattia, e l'uomo che l'ha introdotto col suo peccato, introducendo un disordine nella creazione. Allora Gesù quando arriva e quando si incarna, è l'alba. Perché l'alba? Perché? Perché inizia un nuovo giorno, una nuova era, l'era della salvezza. E quindi va a prendere questi lavoratori a giornata. Cosa significa? E siamo noi questi, evidentemente. Allora, perché a giornata? Perché la nostra vita, nei confronti della visione di Dio, è come un soffio, dice la scrittura. Dice, la vita dell'uomo è come un soffio. Ci sono 70 anni, 80 per i più robusti, passano come niente e poi si dileguano. Agli occhi di Dio non è nulla. Allora, una giornata sarebbe la nostra vita. E perché prende a giornata? Perché ce n'è una di vita, quindi c'è, quella è la giornata. Quindi la giornata lavorativa qua è intesa come l'intera vita di una persona. Ecco che alcuni vengono chiamati all'alba. Quindi cosa significa? Che, facciamo un esempio, alcuni di noi sono nati e sono stati battezzati e sono stati da sempre cristiani, perché i genitori, le scuole, le parrocchie, cose del genere, ci hanno educati così e lo siamo stati fin da subito. Quindi siamo stati chiamati all'alba ed è stato convenuto con noi per un denaro al giorno. Cosa significa? Un denaro che cos'è? Il denaro è una moneta ed è particolare perché vale 10 assi, cioè sono altre monete più piccoline, ma sul denaro c'è l'immagine del re. Quindi, siccome Cristo è il re, che deriva dalla stirpe regale di Davide, infatti poi dopo se vedete i ciechi lo chiamano figlio di Davide perché deriva dalla stirpe regale di Davide, il denaro è la vita eterna. Il denaro è uno ed è praticamente il premio dell'osservanza dei 10 comandamenti. L'effigie del re c'è sopra perché dice la somiglianza che viene data a coloro che sono salvati con Dio. Quindi il denaro non è il re, c'è solo l'immagine del re e noi non siamo Dio, però siamo a immagine e somiglianza di Dio. Ma questa immagine e somiglianza la recuperiamo solo nel momento in cui siamo salvati da Gesù, perché l'immagine e somiglianza siamo stati creati, ma poi Adamo con il peccato originale ha perso questa somiglianza con Dio, perché si è messo in disarmonia nei confronti di Dio e quindi si è introdotta per gli uomini la morte. Ovviamente Dio non muore, quindi non siamo più a immagine e somiglianza. Per ritornare a immagine e somiglianza, Gesù è venuto, è morto in un corpo di uomo per riscattare l'umanità e quindi ridare la vita eterna. A quel punto quella vita eterna ci rende di nuovo figli di Dio a immagine e somiglianza di Dio. Altrimenti se morissimo non saremmo per niente a immagine e somiglianza. E certamente non si può pensare che Dio voglia che i suoi figli muoiano, no? Cioè vuole che i suoi figli vivano. Quindi noi le conseguenze del peccato di Adamo le portiamo nel nostro corpo mortale, ma attraverso l'unione con Gesù, quindi sacramenti, battesimo e eucaristia, noi siamo in comunione con Dio e quindi abbiamo in eredità la vita eterna. Non di diritto, perché l'abbiamo persa per il peccato originale, ma ce l'abbiamo in eredità, perché Gesù è venuto a darcela, a regalarcela. Quindi esce di nuovo verso le nove, esce verso altri giorni, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e fino a che arriva all'ultima ora della giornata, cioè sta per tramontare, c'è solo più un'ora di lavoro, e ne vide altri che se ne stavano là, oziosi. Oziosi cosa significa? Perché state tutto il giorno oziosi, cioè senza fare niente? Cioè praticamente non fanno nulla. Loro però gli risposero perché nessuno ci ha preso giornata. Non hanno detto perché non avevamo voglia di lavorare. Cioè non è che loro si sono andati a imboscare all'alba, all'alba erano lì con gli altri, però padrone arrivando ne ha presi un po', poi ne ha presi altri, poi ne ha presi altri. Questo è il significato del fatto che non tutti vengono chiamati appunto fin dalla nascita. Alcuni magari si convertono anche in punto di morte, nel senso che magari alla fine della vita si pentono e quindi vengono chiamati per quell'ultima parte lì. E dice andate anche voi nella mia vigna. Quindi non gliene fa una colpa perché appunto non era stata loro volontà. Cioè non è che fosse arrivato qualcuno a chiamarli e detto no, aspetto poi per chi mi chiama dopo così lavoro meno. Sarebbero stati disponibili fin da subito, però nessuno li ha chiamati. Alla sera appunto, la sera che significato ha? Può avere due significati. O è la fine della vita, nel senso che ognuno di noi a un certo punto la vita finisce e quindi viene la sera della vita, a quel punto lì riceve la ricompensa, se è stato ovviamente buono. Oppure può essere intesa anche come la fine del mondo, quindi quando il mondo finirà ci sarà un momento in cui tutti verranno retribuiti, i buoni con il bene e i cattivi con l'inferno. Gli operai vengono chiamati per ricevere la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, anzitutto, se le intendiamo come probabilmente è la fine del mondo, vedete che la ricompensa non viene data automaticamente, ma vengono nuovamente chiamati al cospetto del padrone, perché quello è il giudizio universale. Perché il giudizio universale? Perché, per dire, non so, alla fine del mondo, di colpo tutti non si trovano scaraventati in paradiso o all'inferno a seconda della loro, dei loro meriti o demeriti, no? Perché c'è un giudizio universale? Per due motivi. Il primo, perché così la giustizia e la gloria di Dio vengano esaltate agli occhi dei giusti. Perché immaginatevi quelli che sono stati martiri, sono stati uccisi per la fede o cose del genere, se non si vedesse che c'è un giudizio, non sarebbero mai, non gli sarebbe mai resa giustizia. È come per dire, quando per dire un assassino uccide una persona, potrebbero mandarlo direttamente in galera senza fargli il processo. Perché gli fanno il processo? Perché ci sia giustizia. E questo serve ai parenti delle vittime per vedere che c'è stata giustizia, alla vittima stessa perché lo Stato gli ha reso giustizia, e al colpevole perché attraverso il processo sia consapevole di quello che ha fatto e della pena che comporta aver fatto una certa cosa. Se lo battessero in galera così, senza magari quello neanche ha capito perché, invece nel processo viene reso consapevole di quello che ha fatto di male, le accuse che gli vengono rivolte, può difendersi, ma se non sa difendersi o non può difendersi perché non è difendibile, viene incarcerato. E la seconda cosa è perché se non ci fosse un giudizio e immediatamente arrivasse la condizione di beatitudine per alcuni e di dannazione per altri, non ci sarebbe differenza in chi subisce l'una o l'altra sorte, in quanto chi subisce una sorte non potrebbe vedere l'altra e quindi non potrebbe avere il paragone che la propria è migliore o peggiore. Quindi il giudizio serve proprio, come dice la scrittura, a separare gli uni alla destra e gli altri alla sinistra, i buoni per la vita eterna e i cattivi per la dannazione eterna. Ecco quindi che chiamare loro per dare la paga è questo momento, il momento del giudizio. E parte dagli ultimi per arrivare ai primi. Qui è evidente che il collegamento con l'ultimo versetto del capitolo precedente, cioè che è una spiegazione di questo. E la cosa strana è questa, che ai primi, cioè agli ultimi che erano stati chiamati, sono i primi a venire retribuiti, dà un denaro. Ed ecco che si innesca negli altri l'idea che dovrebbe avere di più. E iniziano a mormorare nel momento in cui, ritirando il loro denaro, dicono: ma come, noi abbiamo subito il caldo della giornata, eccetera. Cioè, come dire, noi siamo stati fedeli, cristiani, fin da subito, gli altri sono, un altro si è convertito un'ora prima di morire, perché lui deve andare nello stesso posto che vado io? Perché io non posso andare in un posto migliore, per dire, non so, avere un paradiso 5 stelle, lui invece solo un 3 stelle o una pensione? No, perché noi ragioniamo sempre come nell'altra parabola del figlio del prodigo, pensando di essere quelli buoni, no? Perché se uno pensa di essere tra quelli che per primi si sono fatti il mazzo, dice: certo, mi scoccia che è quello che arriva all'ultimo, ma non pensiamo che potremmo essere noi quelli che siamo chiamati all'ultimo, perché non vuol mica dire, Gesù ha detto chiaramente, i primi saranno gli ultimi saranno i primi. Chi ti dice che tu, che magari sei fin dall'inizio stato educato cristianamente, sia più buono e più fedele di un altro che magari, non avendo avuto le stesse possibilità, ma conoscendo questa cosa, all'ultimo aderisce con una fede maggiore? Quindi il non saperlo dovrebbe farci propendere per la misericordia di Dio e non per la giustizia pura, perché la giustizia pura va sempre a nostro danno. La misericordia invece, alla peggio, se capitassi tra gli ultimi, hai come gli altri, no? Mentre se uno vede con l'occhio invidioso di dire: cavolo, ma io ho lavorato di più, voglio di più. In questo caso, perché il padrone, rispondendo, dice: non ti faccio amico. Intanto dice amico, perché non gli dice, non li insulta, non gli risponde malamente. Perché? Perché loro veramente hanno lavorato tutta la giornata, non è che hanno fatto finta. Però dice: non ti faccio torto. Dice: perché mormori? Perché non ti faccio torto. Non avevamo convenuto per un denaro? Prendi il tuo e va. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo come a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? E qui è il grosso, il grosso problema della volontà divina rispetto alla predestinazione umana. Perché? Perché i protestanti credono che ci sia una predestinazione secca, cioè nel senso che Dio abbia già deciso fin dall'inizio, ancora prima di creare il mondo, nel momento in cui ha creato il mondo, quali uomini si sarebbero salvati e quali no. E a quelli che nella sua, idea si sarebbero dovuti salvare, ha dato la grazia della fede, agli altri no. Però questo tipo di concezione di Dio è una concezione che cozza contro la bontà di Dio, perché è vero, i protestanti dicono, ma nel Vangelo c'è scritto molte volte, anche nelle lettere di San Paolo, che Dio può fare quello che vuole. Certo, è logico, è Dio. Cioè non è che quando uno ti crea ha un debito nei tuoi confronti di doverti salvare, no? E nelle lettere di San Paolo questa dottrina della predestinazione è portata avanti dicendo due argomentazioni che però San Paolo non porta a favore della predestinazione come la intendono i protestanti, ma i protestanti la fraintendono. È un po' complesso, quindi fate un po' attenzione, al massimo lo rispiego poi con altre parole. Sono due. La prima è il faraone d'Egitto, quando Mosè gli dice lascia partire il mio popolo, c'è scritto nella scrittura Dio indurì il suo cuore perché non lasciasse partire il popolo. Dunque è Dio che ha indurito il suo cuore, dunque aveva fin dall'inizio previsto che il faraone non li avrebbe lasciati partire e per quello sarebbe morto sommerso dalle acque quando Mosè le ha aperte per far passare gli ebrei, loro sono andati dietro per rincorrerli ed è morto lì. Quindi era predestinato ad annarsi. E l'altro punto è dice forse il vaso al vasaio, perché mi hai fatto un vaso da notte per pisciarci dentro, o un altro perché mi hai fatto un vaso invece per metterci dentro gli oli raffinati? Cioè, il vaso nell'argilla in cui viene formata l'argilla, dice forse al vasaio, perché mi fai vaso da notte e non mi fai vaso da oli profumati? No, perché l'argilla è formata dal vasaio, non ha possibilità di chiedere di diventare un vaso bello o un vaso brutto. Dunque, il vasaio fa come vuole, dunque c'è predestinazione. Alcuni sono vasi da notte, dove la dico brutta, ma non per essere blasfemo, per far capire quanto è assurda questa cosa da predestinazione, dove Dio ci caga dentro, e altri invece dove Dio ci mette l'olio profumato. E tu puoi forse dire a Dio perché ti ha fatto vaso da cagarci? No, perché non hai nessun merito per poter vantare con Dio il fatto che ti deve creare bello o buono o salvarti. Ti crea come vuole. Ora, questo tipo di concezione è fortemente, contraddittorio, perché è vero che che loro dicono: noi non possiamo sapere qual è la volontà di Dio. Magari Dio sa, nella sua onnipotenza, che quegli uomini lì non si sarebbero comunque voluti salvare e quindi li danna. Però, d'altra parte, noi crediamo nel libero arbitrio, cioè se Dio non ci facesse liberi, allora è tutta una grande pagliacciato, sono tutti marionette e Dio sta giocando con un enorme plastico del mondo dove mette le sue pedine e alcune le fa per schiacciarle e altre le fa invece per mandarle in paradiso, così per giocare. È talmente riduttivo della grandezza di Dio. Ma se avesse voluto fare questo, ma allora tutto questo disegno della salvezza dell'uomo che peccava, di Gesù che veniva per soffrire, patire, morire, risorgere, salvare l'uomo, tutto questo enorme disegno di intelligenza era poi funzionale a un banale gioco, cioè il fatto che alcuni li voleva salvare, altri no, poteva farlo subito, creava il paradiso e l'inferno, ne mettiamo un po' qui e un po' là, perché doveva fare tutto sto coso? Cioè, evidentemente ci deve essere un ambito di libertà nell'uomo, perché se non ci fosse un ambito di libertà non avrebbe nessun scopo e nessun senso la vita, sarebbe solamente ineluttabile, cioè nel senso io posso anche voler essere buono, ma tanto se sono già predestinato a morire e ad annarmi, posso fare tutto quello che voglio, ma tanto alla fine mi dannerò. In più contraddice anche il nostro sentire, perché è chiaro che noi ci sentiamo nei confronti di Dio inadeguati e immeritevoli, nel senso che È logico che quando pecchiamo, soprattutto se facciamo peccati molto brutti, molto, molto gravi, sentiamo dentro di noi il rimorso e il non diritto di avere il perdono di Dio. È ovvio che lo sentiamo, ma il fatto stesso di voler chiedere il perdono, cioè di voler ottenere questo perdono, e quando lo otteniamo, di essere motivati a optare per Dio invece che per ripetere l'errore, indica che dentro di noi c'è una volontà che ci tira anche al bene. È vero che noi abbiamo il peccato originale che ci tira verso il male, però abbiamo anche la somiglianza con Dio che ci tira verso il bene. È in questo tira e molla che si gioca la nostra libertà. Se scegliamo di abbandonarci verso la tentazione che fa comodo, perché magari non so, il denaro, il sesso, la vanagloria, e quindi tendiamo a fare il male per avere un riscontro immediato, oppure rinunciamo a quello che sembra un bene ma è un male, quindi l'avidità, tradire il partner, tutte queste cose che sembrano un bene perché sembra che ci portino un piacere ma in realtà sono un male, per optare verso il bene maggiore che è quello di essere poi in comunione con Dio. Se non ci fosse questa libertà, non avrebbe molto senso. Allora, in questa parabola, in modo implicito, si parla anche della predestinazione. Perché? Perché alcuni sono stati chiamati subito e altri sono stati chiamati dopo. È evidente che in questo essere chiamati subito dopo c'è stato un disegno di Dio. Perché è evidente che Dio ti fa nascere una famiglia cristiana dove ti educano al cristianesimo e lo sai fin dall'inizio. E un altro invece magari si deve convertire dopo. È chiaro che l'ha deciso Dio quello, cioè non è che l'hai deciso tu dove nascere, in che famiglia nascere, in che condizioni nascere. No, non l'hai deciso. Se nascere intelligente o se nascere con un carattere irascibile oppure se nascere mite, non lo decidi tu. Ma questo è una condizione di partenza. Dio chiama anche gli ultimi. Non è che agli ultimi li lascia lì a marcire. Allora, questa parabola ci dice che chiama tutti, e anzi il fatto stesso che sia la spiegazione degli ultimi saranno i primi, ti fa capire che non devi presumere perché credi di essere buono, perché sai di essere stato battezzato fin da piccolo, educato al cristianesimo, che certamente ti salverai. È il contrario, cioè la predestinazione poi che cosa porta? Che o si va verso un tipo di presunzione del tipo noi siamo gli eletti e quindi noi ci salveremo e tutto il resto del mondo si dannerà, che è il fanatismo religioso da una parte, o si va verso la disperazione. Io non posso avere la certezza di salvarmi, quindi vivo la vita in perenne angoscia di essere tra quelli che non si salveranno. Sono i due estremi. Perché non hai certezza né di una cosa né dell'altra, quindi a seconda di quanto sei più ottimista o più pessimista, ti orienterai verso una delle due. O nel pensare di essere quelli che sono nel giusto, quindi io sicuramente mi salvo, gli altri chi se ne frega, oppure di essere sicuramente oppure di non sapere se sei nel giusto e quindi essere sempre con l'angoscia di dire se poi non mi salvo, io magari mi impegno, faccio tutto e se poi non mi salvo, e quindi si fa quel tipo di religiosità sempre triste, cioè quella per cui c'è sempre mortificazione, c'è sempre penitenza, c'è sempre perché? Perché facendo così più mi mortifico e più diciamo mi allontano dal male, più posso avere una speranza di essere tra i salvati. Ma Dio non ha creato gli uomini perché fossero infelici sulla terra in modo che fossero poi felici in paradiso. Ha creato gli uomini perché certamente ci sono nel mondo dei sacrifici da fare, delle passioni da affrontare come quella di Gesù, ma non è che sia tutto negativo, cioè Dio ha creato le cose belle, buone, che ci attirano verso ciò che ci piace. È chiaro che non dobbiamo esserne legati né esserne schiavi, però da esserne schiavi a non usarne affatto perché paura che se per caso guardi una donna allora sarò dannato, cioè diventa un'ossessione. In questo dire non posso fare delle mie cose quello che voglio, sembrerebbe che si confermi la predestinazione, come se gli dica ma io se ti voglio chiamare ti chiamo, se non ti chiamo non ti chiamo, se ti voglio dare il denaro te lo do, se non te lo voglio dare non te lo do, è mio, non posso fare quello che voglio. Però se uno prende la frase staccata è così, ma se la prende all'interno della parabola bisogna pensare che Dio ha dato un denaro a tutti. Cioè, è vero che ha fatto quello che voleva delle sue cose, nel senso che non ha dato di più a quelli che avevano lavorato di più, e ha dato a tutti un denaro. E attenzione, che coi primi aveva detto, vieni a lavorare da me, all'alba e ti darò un denaro. Ai secondi cosa aveva detto? Non aveva detto ti darò un denaro, ti darò quello che è giusto. Avrebbe potuto dar di meno, certamente sì, ma di meno di un denaro non si può. Come puoi dare la salvezza a metà? Cioè, o sei salvo o non sei salvo. Non puoi essere a metà salvo. Cioè, cosa fai? Un mezzo paradiso? E l'eternità è l'eternità, è un'unità. Cioè, Dio lo puoi avere o non lo puoi avere. Non puoi averne un po' e un po', un po' no.
Questo dell'ora è purgatorio come
No, il purgatorio è una cosa che è diversa, perché il purgatorio è una condizione temporale delle persone che non hanno fatto peccati così gravi da andare all'inferno, ma non sono neanche così santi da andare direttamente in paradiso. Quindi il purgatorio serve a far sì che ci siano delle conseguenze al male che hai fatto, che è un periodo di sofferenza, perché tu sai che sei destinato a Dio, ma non lo puoi ancora godere, ma c'è speranza nel purgatorio, perché tu sai che prima o poi lo vedrai. Questo, il purgatorio, viene alleviato dalle preghiere dei vivi. Se tu fai preghiere per i tuoi cari, messe, cose del genere, elemosine per i tuoi cari, cose del genere, il purgatorio viene alleviato. Perché? Perché le conseguenze negative di quello che hanno fatto loro le puoi andare in parte a togliere tu, in quanto c'è la comunione dei santi, cioè sia i vivi che i morti sono comunque in comunione se sono con Dio. Non c'è possibilità invece di comunione con quelli che sono all'inferno. Ma nel momento in cui finisce il mondo non esiste il purgatorio. In quel momento il giudizio è assoluto. Quindi in quel momento il giudizio è o di qua o di là. Perché finendo il mondo finisce il tempo. Finendo il tempo la condizione diventa assoluta. O in eternità all'inferno o in eternità in paradiso. Non c'è più la possibilità di una scelta. Quindi ci sono due giudizi. Uno è quello particolare, si chiama, che è quello che nel momento muoio adesso, mi prendo un infarto, muoio. Vado di fronte a Dio e Dio mi giudica. E andrò, spero, in purgatorio. Se vado all'inferno, è finita. Aspetto fino al giudizio, ma sono già lì. Se vado in purgatorio, dipende quanto tempo ci dura me, potrei andare in paradiso prima della fine del mondo oppure no. Magari devo aspettare fino alla fine del mondo. Se il mondo finisse ora, moriamo tutti e siamo giudicati in quel momento. Uno di qua, uno di là, uno di qua, uno di là, dove devo andare? Boh, basta. Quindi il giudizio sarà per tutti, ma a man mano che uno muore, cioè che uno muore, c'è già il suo giudizio particolare, cioè lui non è che deve aspettare fino alla fine dei tempi per sapere se vai in paradiso, lo sai subito. Ma poi ci sarà il giudizio complessivo perché, come vi ho spiegato, ci deve essere la giustizia di Dio che trionfa. Detto questo, la cosa che ci fa capire che la predestinazione esiste, ma non nel modo in cui la pensano i protestanti, cioè una predestinazione determinante, ma è una predestinazione di opportunità, cioè nel senso che le condizioni in cui ti trovi a operare sono certamente preconosciute da Dio, per forza. Ma la tua volontà non è influenzata da Dio, se non nel bene. Cioè lui ti chiama, tu puoi decidere di non venire. Qui tutti quelli che sono stati chiamati e hanno aderito alla chiamata hanno ricevuto il denaro, cioè si sono salvati tutti. Per assurdo qualcuno avrebbe potuto dire no, io non ho voglia di lavorare, o non presentarsi neanche in piazza e starsene a casa sua e non aver voglia di lavorare. In quel caso non sarebbe stato chiamato e non avrebbe ricevuto il denaro, ma sarebbe stata una sua scelta. Non è Dio che gli chiudeva la porta e dice tu no, perché ha continuato a chiamarne finché ha trovato gli ultimi, perché poi ha chiamato tutti. Cioè, vuol dire che è andato di ora in ora finché ne ha trovati ancora. Possiamo dire, è arrivato all'alba e ne ha chiamati 100, ma ce n'erano 200 in tutto. Lui ha detto, vabbè, qualcuno li chiamerà qualcun altro. Poi è tornato e ce n'è ancora lì e ne ha chiamati altri. Dice, vabbè, gli altri. Finché è arrivato alla fine ce n'erano solo più 5. E dice, nessuno ci ha chiamato. Allora venite. Ok? Mi spiego. Cioè, nel senso, sono stati chiamati tutti. Non è che è rimasto qualcuno nella piazza lì. Ah, e che non ha avuto la possibilità di lavorare anche solo un'ora, sono stati chiamati tutti. Allora uno dice: ma non è vero, perché nel mondo noi sappiamo che non tutti sono evangelizzati, ci sono quelli che non conosceranno mai il Vangelo. Ma Dio ha messo nel cuore dell'uomo la legge naturale. Tutti gli uomini sanno che devi voler bene ai tuoi genitori e devi onorarli. Tutti gli uomini sanno che non devi uccidere e picchiare e far del male ad altre persone, tutti lo sanno dentro. Poi ci sono alcune cose magari più sfumate, il fatto che non devi mentire, il fatto che non devi rubare, che possono essere un po' più sfumate, che magari in certe culture non sono così chiare. Ma il fatto che non devi uccidere gli altri, il fatto che devi aiutare quelli che sono in difficoltà, il fatto che devi voler bene a quelli della tua famiglia, sono legge naturale. Non è una legge che deve venire il cristianesimo a insegnarti. Il cristianesimo gli dà un senso. Ma è una legge che tutti hanno. Non c'è nessuna religione al mondo che dice che i genitori non devono essere onorati, che puoi uccidere impunemente chi vuoi. Cioè, non esiste. Perché? Perché è una cosa che è nel cuore di ogni uomo. Quindi, quelli che sono stati chiamati all'ultimo, che hanno avuto poche possibilità, quella chiamata della legge naturale ce l'hanno. Quindi è chiaro che verranno giudicati meno severamente di quelli che sono stati chiamati all'inizio. Infatti quelli che sono stati chiamati all'inizio hanno dovuto sopportare il peso della giornata. Cioè, cosa vuol dire? Che se io fin dall'inizio sono educato, so i 10 comandamenti, so tutti per... e ne trasgredisco anche uno piccolo, vengo giudicato su quello. Se io non li conosco perché sono l'eschimese che non ho mai sentito di cristianesimo del genere, verrò giudicato sul fatto di aver aiutato la famiglia, di non aver ucciso nessuno e di essere stata una buona persona. Basta, non vengo giudicato se non sono andato a messa la domenica, perché non è un precetto che conoscevo, ok? Quindi quelli sono quelli dell'ultima ora. Ora è chiaro che chi ha lavorato dall'inizio si sente svantaggiato, però vediamolo dall'altro punto di vista. Immaginiamo che siamo noi a dover salire nella piazza e tu sei un padre di famiglia che devi andare a lavorare per avere la paga per mantenere la tua famiglia. Il fatto che ti chiamino subito al mattino è una cosa brutta, che dici, ah, che sfiga, mi hai chiamato subito, eh? O sei contento di essere stato scelto per primo? E quelli che rimangono fino all'ultima ora sono contenti oppure sono in angoscia di non avere i soldi per dare da mangiare ai loro figli quel giorno? Quindi il fatto di essere stati chiamati subito e di aver sopportato il peso della giornata è un privilegio. Non è una cosa che Dio fa dandoti un handicap, perché chi non è chiamato vive male. Chi non è chiamato, e uno dice, sì, ma se non sapessi i comandamenti avrei fatto quello che volevo. Ma nel fare quello che vuoi non c'è la felicità, perché nel passare da una relazione all'altra tradendo il proprio partner non c'è la felicità. C'è il piacere sessuale, ma non sei felice. Per essere felice devi essere aderente alla natura che Dio ti ha messo dentro. E la natura che Dio ha messo dentro è perfettamente allineata ai suoi comandamenti. Se tu rispetti i comandamenti, vivi una vita felice, ti sacrifichi perché devi rinunciare a delle cose che sono il piacere immediato, ma dentro hai una vita piena, gratificante. Mentre se segui il tuo istinto, magari ti prendi qualche sfizio in più, ma non sei sicuramente felice. Perché la felicità è data dalla pienezza della vita, non dal fatto di cogliere le prime cose che ti vanno da là. Cioè, no, allora i drogati dovrebbero essere i più felici del mondo. E invece gli alcolizzati, i drogati, tutti quelli che hanno delle dipendenze non sono felici, sono schiavi della loro dipendenza e si abbruttiscono. E si comportano nei confronti delle altre persone molto peggio di quello che erano prima di diventare dipendenti dalle dipendenze. Quindi il bene costa, ma questo costo, questa fatica del sopportare il peso della giornata, va a vantaggio della persona, non a svantaggio. Quindi la frase che ci fa capire che non c'è una predestinazione, nel senso che non siamo liberi di scegliere per il bene e il male, è che dice a quelli che guardavano con malevolenza nei confronti di quelli che avevano ricevuto un denaro e loro avrebbero dovuto ricevere di più, in realtà probabilmente non volevano ricevere di più loro. Non volevano che gli altri avessero la stessa cosa. Allora dice, o forse tu sei invidioso perché io sono buono? Cioè, l'invidia in quel caso lì non è perché l'altro ha avuto uno. Perché che invidia c'è? Lui ha avuto uno, io ho avuto uno. Che se avessi avuto due e tu uno, potresti essere invidioso. Ma hanno ricevuto tutti uguali, non si può essere invidioso di una cosa uguale. L'invidia nei confronti del padrone. Perché il padrone è buono. Allora, vi ricordate che nel capitolo precedente Gesù ha detto perché mi chiami buono? Uno solo è buono, è Dio. E qui lo spiega. Perché le persone pensano di essere buone. Era il giovane ricco che diceva cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Rispetti i comandamenti. Benissimo, li ho sempre rispettati fin da piccolo. È quello che è stato chiamato fin dall'inizio. Va bene, allora vendi tutto e vieni e seguimi. Se ne andò triste perché aveva molti beni. E Gesù dice, alla fine di tutta la spiegazione dei ricchi, eccetera, eccetera, gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Cosa vuole dire? Vuole dire questo, che l'invidia è nei confronti della bontà di Dio. Ciò che ha fatto cadere il demonio sono l'invidia e la superbia. La superbia di volersi ritenere come Dio e l'invidia di non poter avere quella bontà intrinseca di Dio. Dio non ha la bontà perché si comporta in modo buono, Dio è la bontà. Quindi, essendo la bontà, nel momento in cui chiama, chiama pieno. Non fa, detto sì, ah, vabbè, questo qui è che ha lavorato un'ora, un po' meno. Da pieno, perché? Perché dà della sua pienezza. Perché l'amore non si va a pezzettini. Sarebbe come dire, non so, se uno, per dire, si innamora a 18 anni e un altro si innamora a 25, a 30, allora dovrebbe amarlo di meno, perché una parte della vita non siamo stati insieme, non ci siamo amati, allora ci amiamo un po' di meno, perché, cioè, no, cioè, l'amore o c'è o non c'è, cioè, l'amore è pieno. E se noi che siamo uomini siamo capaci di provare questo, figuriamoci Dio, che è la fonte di questo amore. Allora, ecco che a questo punto ripete, gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, a spiegazione di quello che aveva detto. E subito dopo questo l'Evangelista mette che Gesù di nuovo, prendendo i disparti 12, annuncia di nuovo la sua passione. E dice, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti che lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché sarà schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Se vi ricordate, le volte precedenti che aveva annunciato la passione non era stato così preciso, aveva solo detto a grandi linee. Qui invece ha proprio detto precisamente quello, è schernito, flagellato. Perché fa questo? Allora, prima di tutto per far capire quello che poi viene dopo, in cui Gesù dirà che, in seguito all'episodio dei due che gli chiedono vogliamo sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra, e dice no, non è questo il modo che fanno i cristiani vengono per servire, non per essere serviti, come ho fatto io. Quindi annunzia la sua passione, morte e anche tutte le cose negative che hanno in virtù, in vista della resurrezione. La resurrezione è quel denaro che è la, diciamo, la ricompensa, ma prima bisogna passare attraverso la passione. Ora, Gesù ha fatto proprio flagellazione, magari noi, nessuno di noi sarà chiamato alla stessa cosa del martirio, però la vita è comunque una testimonianza, e nel vivere i comandamenti e nei piccoli sacrifici che possiamo fare rispetto a venire flagellati e crocifissi, però ognuno di noi contribuisce prendendo la propria specifica croce e scegliendo per Dio invece che scegliere contro Dio. Contro Dio cosa vuol dire? Non si può stare a metà, o si sceglie per Dio o si è contro Dio. Gesù lo dice molto chiaramente in un altro passo del Vangelo, chi non è con me è contro di me. Perché? Perché o scegli per o scegli contro, non puoi rimanere neutrale. Allora, ecco che in questa fase qua Gesù dice, attenzione, che io sembrerò l'ultimo. Perché? Perché mi consegneranno, mi flagelleranno, mi crocifiggeranno come l'ultimo dei malfattori, ma il terzo giorno risusciterò, primo fra gli uomini. Non è vero, perché Gesù aveva già fatto risuscitare Lazzaro. Sì, ma era lui che l'aveva fatto risuscitare. Lazzaro non era risuscitato con le sue forze. Invece Gesù risuscita da solo. Non è che uno viene lì e dice risuscita. È ben diverso se uno ti fa una cosa o se la fai con le tue forze. Cioè, tanto più se è la risurrezione dei morti, insomma, che non è proprio una cosa banale e comune, no? Allora, ecco che annunziato questo, cosa arriva? Arriva la madre dei figli di Zebedeo. I figli di Zebedeo erano Giovanni, l'evangelista, e Giacomo, suo fratello. Se vi ricordate, erano i due che insieme a Pietro erano andati sul monte a vedere la trasfigurazione di Gesù. Quindi erano, diciamo, i più onorevoli, più, insomma, i più importanti dei 12 discepoli, perché Gesù aveva preso quei tre, no? La madre, una volta che Gesù annuncia che andranno a Gerusalemme e il terzo giorno risusciterà, chiede, allora va da Gesù per chiedergli qualcosa, prostrandogli per adorarlo, e gli chiede, e Gesù gli dice, che cosa vuoi? Nel momento in cui chiede che cosa vuoi, è la stessa, diciamo, domanda che fa a sua madre, quando vi ricordate c'erano le nozze di Cana, e sua madre, gli sposi a cui erano stati invitati alla festa avevano finito il vino, e sua madre dice a Gesù, hanno finito il vino. E lui si gira e dice, donna, cosa vuoi che io faccia? Che sembra una domanda scortese, come dire, non rompere scatto, cioè nel senso, in realtà nel caso della Madonna era per farsi forzare a fare una cosa che voleva fare. In questo caso è per mettere in evidenza l'ignoranza di chi chiede, perché lui dice: di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel regno, cioè come siano i più importanti, no? Non avevano capito che si parlava di un regno spirituale. E Gesù risponde: non sapete quello che chiedete, perché non state chiedendo una cosa che non è quella. Non stiamo andando a Gerusalemme per conquistare Gerusalemme e ci sarà un regno in cui uno può essere ministro degli esteri, l'altro, cioè non è questo, è un'altra cosa. E allora qui si rivolge direttamente ai due discepoli. Un altro evangelista invece cosa fa? Fa chiedere questa domanda direttamente ai due discepoli. Allora dice: allora sono sbagliati. No, perché evidentemente se la madre aveva chiesto questo è perché i discepoli in testa ci avevano questa cosa qua, no? Quindi ricordate sempre che il Vangelo non dovete prenderlo come una cronologia tipo di dettagli che vengono riportati fedelmente, ma come un insegnamento, e quindi c'è sempre l'intenzione che viene riportata. Gesù dice: potete bere il calice che io sto per bere? Dice: sì, perché no? Cioè, quel che bevi lo beviamo anche noi, no? Cioè, ma nella mentalità ebraica, nei salmi, c'era scritto: alzerò il calice della salvezza. E il calice della salvezza, il versetto dopo è: il sangue dei giusti è gradito a Dio. Quindi attenzione che il calice della salvezza era chiaramente legato al martirio. Cioè, quindi nel momento in cui lui dice: potete bere il calice che io bevo, gli altri rispondono: lo possiamo, un po' incoscientemente, come San Pietro quando doveva andare a Gerusalemme, gli dice: io non ti tradirò mai. Tutti gli altri ti lasciano, Gesù dice: guardate che voi scapperete tutti, mi tradirete, io non ti tradirò mai. E Gesù, giratosi, gli dice: guarda che prima che il gallo canti due volte, mi avrai rinnegato tre volte. E lui dice: no, non è possibile, Signore. E infatti poi succede, ovviamente. Perché? Perché? Perché mentre non c'è la situazione, tutti sono coraggiosi, no? Quando gli dice: ah no, io per te darei la vita e cose del genere, tutti sono buoni a parole. Bisogna vedere poi in pratica. L'unico che ha veramente dato la vita è stato Gesù. Poi dopo, anche i discepoli hanno seguito il martirio, ma dopo, prima si sono cagati addosso, e dopo, quando Gesù è ritornato e ha mandato lo Spirito Santo, forti di quella forza divina, sono poi andati tutti al martirio. E dice: il mio calice lo berrete. Cioè lui non dice: lo potete bere, dice: lo berrete, nel senso che anche se non voleste, siete destinati a quello. Ma non sta a me concedere che vi sediate alla destra o alla sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Cioè cosa vuol dire? Non è che Gesù, siccome voi siete stati discepoli, cioè siete stati i primi che mi hanno seguito, allora sarete i primi nel Regno dei Cieli. Coloro che faranno la volontà del Padre saranno i primi, e loro comunque l'hanno tradito. Non come Giuda, che era proprio tradito per farlo uccidere, ma comunque non sono stati fedeli fino alla fine. Quindi non spetta loro, ma per quelli cui il Padre ha preparato, cioè quelli che si riterranno degni di questo. Il che significa che in paradiso ci sono diverse condizioni, ma la beatitudine è uguale per tutti. Quindi prima ha detto c'è un denaro per tutti, cioè tutti hanno la stessa beatitudine, però ci sono diversi gradi di onore, non nel senso che uno sta meglio e l'altro sta peggio, però per la giustizia di Dio ci saranno delle differenze. In questa fase qua c'è qualcuno che ha detto: guarda che qui Gesù ha fatto una profezia sbagliata, perché Giovanni non è morto di martirio, è morto di morte naturale, di vecchiaia. Allora uno dice: ma allora com'è questa storia qua? Però ricordate che Giovanni, prima di morire, era stato buttato dentro una caldaia, un calderone, per essere ucciso, e poi dopo invece era stato poi esiliato nell'isola di Patmos, mi pare, non ricordo dove era, dove poi è morto in esilio, cioè non avevano più permesso di ritornare in patria. Quindi qui Gesù dice che è la disposizione al martirio che conta, non è proprio il fatto di dire il sangue, perché la stessa cosa capita nella scrittura dei tre giovani gettati nella fornace ardente, che però non furono toccati dal fuoco e furono ritirati fuori, perché il re che li aveva buttati dentro si spaventò di questo miracolo e quindi non morirono, però erano disposti a morire nel momento in cui avevano rifiutato di adorare gli idoli, sapevano che sarebbero stati buttati nel fuoco. Poi non sono stati toccati perché erano santi, però nessuno poteva presumere che se ti buttano nel fuoco esci fuori illeso, no? Quindi il martirio nella loro testa l'avevano già, diciamo, accettato. Ok, a quel punto lì cosa succede? Che ovviamente gli altri, udita questa cosa qua, si sono sdegnati e hanno detto: ma come? Cioè, questi due qua cosa vogliono? Cioè, anche noi abbiamo seguito Gesù fin dall'inizio, per cui perché loro devono essere più di noi? E praticamente Gesù qui li chiama a sé, chiamateli a sé. Cosa significa? Che li attira a sé e gli spiega una cosa importante che è alla base del Vangelo. Dice: i capi delle nazioni dominano su di esse, cioè cosa fanno? Sfruttano quelli che sono sotto di loro e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere fra voi, ma colui che vorrà diventare grande fra di voi si farà vostro servo e colui che vorrà essere il primo fra voi si farà vostro schiavo. Appunto come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Quindi, dopo che gli ha annunciato questa cosa, gli altri gli hanno chiesto, dice: ragionate sbagliato. Essere chiamati a essere apostoli al martirio è sì un privilegio, però non è una cosa bella. Cioè, nel senso, cioè, uno preferirebbe vivere una vita tranquilla, vivere bene, fare le cose buone e poi andare in paradiso, piuttosto che dover essere trascinato in catene, in galera e poi essere ucciso brutalmente per il cristianesimo, no? Cioè, è ovvio. Allora lui dice: non sapete quello che chiedete, lo avrete, perché l'avete chiesto e lo avrete. Ma se lo sapeste quello che voi state chiedendo, non lo chiedereste, no? Allora, molte volte magari uno è anche invidioso, dice: perché io non sono vescovo, non sono papa, o che non so, le donne che dicono perché non possiamo diventare sacerdoti, eccetera, eccetera. No? Ma queste cose che Dio chiama le persone a fare sono dei privilegi di servizio, non sono dei privilegi di Dio, che Dio dice: allora, quelli che chiamo sacerdoti è perché gli voglio più bene, tutti gli altri sono un po' la feccia del cristianesimo, quindi le donne non possono essere sacerdoti, quindi Dio non vuole bene alle donne. E quindi la religione cristiana è misogina. Ma no! L'unica donna che non ha il peccato originale, cioè l'unico essere umano che non ha il peccato originale, è una donna, ed è Maria. L'altro è Gesù, ma cavolo è Dio, cioè, vorrei vedere, cioè, non ce n'è nessun altro. Quindi, se proprio vogliamo, è la religione meno misogina in assoluto, perché la madre di Dio, cioè, che è già una roba che dirla non ha nessun senso, perché lei è la madre di Dio, è stata l'unica preservata dal peccato originale, cioè che non è stata toccata dal peccato di Adamo. Perché? Perché Dio l'ha voluta preservare. Cioè, allora, perché non l'ha fatto un uomo? Perché ha deciso di fare una donna. Perché la Madonna non è diventata papa? Avrebbe avuto più senso. Pietro l'aveva tradito, era uno zuccone e comunque era un peccatore. La Madonna era perfetta, era sempre stata, sotto la croce c'era lei e non c'era Pietro. Quindi doveva diventare lei papa, perché non è stato papa lei? Perché Dio ha deciso diversamente. Ma questo non significa che la Madonna avesse meno dignità, anzi, ha estremamente più dignità di Pietro, ha estremamente più dignità di tutti i papi messi insieme. Ma ci sono delle cose a cui si viene chiamati per servire, non per far brillare la propria, diciamo, la propria vanità. Allora è chiaro che se uno vuole i ruoli, diciamo, di autorità, in questo caso spirituale, per far brillare se stesso, non ha capito niente del cristianesimo. Per cui se uno si lamenta del fatto che non so perché io non posso diventare sacerdote, piuttosto perché io non posso, non è un diritto, è una chiamata. E come tutte le chiamate, vale la legge della parabola. Dio ti chiama quando vuole e ti chiama a fare cosa vuole. Ma alla fine che tu faccia la moglie e educhi bene i figli, sia una buona madre e una buona moglie, o che tu faccia la suora, o che tu diventi sacerdote o vescovo o papa, non c'entra niente, perché un papa può andare all'inferno e l'ultimo degli sfigati, che invece è stato un buon padre per i suoi figli e non aveva neanche il becco di un quattrino, va in paradiso. Perché dipende come si è comportato durante la sua vita, non dipende da quello che era. Non è che c'è un imprimatur del fatto che se hai certi ruoli certamente ti salvi, anzi, verrai giudicato più severamente. Un sacerdote che si comporta male viene certamente giudicato più severamente di un fedele che si comporta male. Poi tutte e due riceveranno le conseguenze delle loro azioni, ma è logico che il giudizio sarà diverso, perché la dignità a cui è stato chiamato richiede maggiore impegno. Alla fine, di questo capitolo c'è l'episodio di due ciechi. Due ciechi che, mentre sapendo che Gesù usciva dalla città e passava di lì, iniziano a urlare: Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide. No? Quindi proclamano la sua discendenza dalla regalità di Davide. Però lo chiamano anche Signore, e Signore nella lingua ebraica, aramaica, è un termine che si dà a Dio, non si dà agli uomini. Per noi Signore, adesso tutti sono Signore, no? Signor qui, Signor là. Però Signore, Dominus, che è la traduzione, era un termine che nella mentalità ebraica si dava a Dio. Perché? Perché nella religione ebraica non si può nominare il nome di Dio, non si può dire Dio. Noi possiamo dire Dio, loro non possono. Quindi loro devono sempre utilizzare delle perifrasi. O Signore, oppure l'Onnipotente. Cioè non si può nominare Dio direttamente, perché il nome di Dio è così potente che se lo nomini ti distrugge. Quindi fondamentalmente il nome di Dio è scritto nella Torah, ma ogni volta che ricorre va sostituito con un altro nome. Okay. Nella nostra religione questo non c'è, perché Gesù si è incarnato in un corpo di uomo, si è fatto vedere. Quindi mentre per esempio nella religione ebraica è proibito farsi qualsiasi immagine di Dio, non si può fare dipingere Dio come noi, magari sai, dipingiamo il vecchio che è con lo Spirito Santo la colomba, cioè per loro è proibito qualsiasi immagine. Infatti nell'inizio del cristianesimo ci sono state l'iconoclastia, cioè l'iconoclastia erano quelli che venivano dalla mentalità ebraica e hanno detto: voi siete idolatri perché dipingete Gesù o fate i crocefissi, e quella è un'idolatria, perché quello è un idolo, non è Gesù. E gli altri dicevano: sì, ma io mi faccio un'immagine di Gesù, ma io adoro Gesù, mica adoro il crocefisso di legno. Però questa è stata veramente una grossa guerra civile in cui gli iconoclasti andavano alle chiese a uccidere coloro che adoravano queste cose credendo che fossero, e a distruggere tutte le immagini religiose. L'iconoclastia è stata un periodo, diciamo, dell'inizio del cristianesimo, qualcuno voleva mantenere la stessa legge ebraica che diceva: non ti farai immagine del tuo Dio. In questo caso, appunto, l'immagine di Dio è Gesù. Gesù è sceso in un corpo di uomo, più immagine di così, lo vedevano, lo toccavano, gli parlavano, cioè, e quindi evidentemente Dio non è disdegnato di farsi vedere. No? È chiaro che tu non hai visto veramente Dio, ma hai visto la sua forma con cui è venuto Gesù Cristo, perché non è che Dio non lo vedi con gli occhi, lo puoi percepire, lo puoi sentire, ma non puoi concepire. No? Allora Gesù, però gli altri li sgridavano perché tacessero. Allora in questi sgridarlo ci potevano essere due interpretazioni: o gli ebrei, interpretare gli ebrei che sgridavano i loro correligionari, perché quando Gesù è venuto dopo gli ebrei, alcuni cristiani che venivano dall'ebraismo dicevano: non bisogna dare il battesimo a persone che non siano ebree, perché Gesù era ebreo, quindi ha portato la salvezza solo a noi. Invece poi ovviamente, per fortuna, è stato spiegato invece da San Pietro, che dice: no, Gesù è venuto per tutti, Gesù parlava con tutti, Gesù ha accolto tutti, quindi chiunque vuole diventare cristiano può ricevere il battesimo senza essere ebreo. E c'erano alcuni quindi che sgridavano coloro che davano il battesimo non agli ebrei. Oppure può essere il fatto che ci sono coloro che magari nel momento in cui pensano di essere buoni, sempre il discorso dei primi e degli ultimi, sgridano gli altri che vedono essere ciechi. Però in questo caso noi vediamo che i ciechi hanno riconosciuto la divinità di Gesù, invece gli altri che li sgridavano no. Quindi quelli che vedevano non hanno veramente visto la realtà, quelli invece che erano ciechi hanno visto la realtà di Gesù. Quindi in questo sgridarli vediamo questo paradosso. Allora Gesù si ferma e li chiama, e disse: cosa volete che io vi faccia? E gli altri rispondono: che i nostri occhi si aprono, possiamo vedere. Gesù si commosse, toccò i loro occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono. Ci sono tanti miracoli dove Gesù guarisce dei ciechi. Nei vari Vangeli non bisogna cercare di farli coincidere tutti, perché ne ha guariti tanti, perché lo stesso quando va da San Giovanni Battista, quindi ancora molto prima di questo, i suoi discepoli cosa riportano di Gesù? I ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano e i morti risorgono, che erano le cose che Gesù faceva, quindi ne aveva già fatti, i ciechi ne avrà guariti migliaia. Perché questi li riportano, come negli altri Vangeli riportano altri episodi? Perché sono degli episodi emblematici. Qui i ciechi chiedevano pietà per la loro cecità fisica. Gesù è chiaro che gli toglie la cecità fisica, ma nell'avvicinarsi a loro gli trasmette la verità della sua divinità e quindi gli dà una visione molto più preziosa della visione fisica, di cui la visione fisica diventa una cosa di poco conto, tant'è vero che nel momento in cui loro recuperano la vista non è che vanno in giro a guardare il mondo, a fare tutte le cose che avrebbero sempre voluto fare, vanno e seguono Gesù, abbandonano tutto e seguono Gesù. Voi dite, eh beh certo, se arriva uno, sono cieco, mi fa vedere, certo che lo seguo. No, perché i 10 lebbrosi che erano stati guariti tutti e 10, solo uno torna a ringraziare, gli altri se ne vanno per i cavoli loro. Quindi non è scontato che chi riceve un beneficio anche miracoloso poi dopo sia grato nei confronti di chi lo riceve. Solo quelli che hanno ricevuto anche la fede insieme al beneficio miracoloso poi dopo seguono Gesù. E in questo caso è così. E qui perché si conclude il capitolo con questo episodio di ciechi? Dice, poteva metterlo da qualsiasi altra parte, perché poi da lì in poi inizia la passione di Gesù. Quindi da lì in poi il Vangelo è, praticamente tutti i Vangeli sono uguali, con piccolissimi dettagli, perché ovviamente quella è una parte importantissima che andava narrata, essendo 3 giorni, nella cronologia corretta, per evitare che qualcuno avesse poi potuto dire se lo sono inventati, non è mai successo. Mentre questi sono episodi che mirano a una educazione spirituale, il racconto della passione, della morte, della risurrezione di Gesù è letterale. Cioè, perché se non fosse letterale, fosse solo una cosa spirituale, dici sì, vabbè, è un simbolo, Gesù non è mica risorto, cioè, non è mica morto, no? Cioè, così è solamente per dire, cioè, no, è proprio successo così. E per quello tutti i Vangeli sono concordi su questo, perché era un punto chiave. Perché però qui l'ultima parte del Vangelo prima della passione, che potremmo dire è un Vangelo a parte se vogliamo, è chiaro che è tutto insieme, no? Però da lì in poi non inizia un nuovo capitolo, inizia proprio una nuova sezione che potrebbe essere la passione di Gesù, un libro nuovo, no? Cioè, perché fa capire che questi che erano gli ultimi, perché erano gli ultimi, perché i ciechi, ecco, una cosa che forse non sapete è che le condizioni di malattia congenite alla nascita nell'ebraismo erano considerate peccati che Dio puniva, o peccati tuoi, e anche lì si capiva quando hai potuto peccare che non è ancora nato, o peccati dei tuoi genitori, che Dio puniva nei figli, no? Cioè, era una concezione che purtroppo è. Quindi i ciechi, gli storpi, erano considerati persone di secondo rango. Perché? Perché tutti i disabili, gli handicappati o cose del genere, venivano considerati peccatori, quindi impuri. Quindi non solo erano sfortunati dal punto di vista fisico, ma venivano lasciati a mendicare, non ricevevano nessuna assistenza, le famiglie li scacciavano, perché erano il segno della vergogna di quella famiglia, che loro o i loro genitori erano stati peccatori. Quindi venivano, quindi più ultimi di questi non c'erano. Quindi gli ultimi diventano i primi, perché? Perché sono ultimi nel senso che nessuno li considerava, e anche dal punto di vista fisico erano inutili, perché un cieco a quel tempo non è che come adesso c'era il braille, quella, cioè non faceva niente, mendicavano, cioè se ricevevano una moneta potevano mangiare, se no morivano di fame. Diventano i primi perché una volta recuperata la vista seguono Gesù. Ed ecco qua che di nuovo c'è questa grosso, diciamo, come dire, paradosso del fatto che gli ebrei che erano stati chiamati da Gesù alla conversione l'hanno rifiutato, mentre gli altri che erano più lontani, i pagani, cose già, abbiamo visto tanti miracoli, sono quelli che hanno creduto per primi. È per quello che Gesù continua a dire che gli ultimi saranno i primi, e non bisogna presumere, come dice la parabola, che siccome sei chiamato dall'inizio, perché gli ebrei erano il popolo eletto, quello che Dio aveva scelto come il suo popolo, siano poi quelli che rimangono fedeli fino alla fine. Perché in questo caso Gesù è venuto ma non l'hanno accettato. E la salvezza è passata ad altri, a quelli che sono stati chiamati all'ultima ora. Cioè quelli che, questi più ultima ora di così, prima di iniziare la passione, l'ultimo miracolo che ha fatto è questo. E poi da lì è andato alla passione. Quindi questi sono proprio gli ultimissimi sono stati chiamati, però l'hanno seguito. E quindi, ecco, questo capitolo del Vangelo chiude questa grande prima parte del Vangelo, della vita di Gesù. E poi ci sarà quest'ultima parte di questi 3 giorni cruciali che andremo poi a vedere delle prossime volte, che sono la passione e la morte e la risurrezione di Gesù. Bene, capitolo 20 di Matteo, la prossima volta capitolo 21.